Radio Nuova Trieste presenta. Scrittrici triestine. A cura di Mariella Grande.
Un saluto a chi ci ascolta e con la regia di Riccardo Righi continua il nostro viaggio seguendo le pagine del libro Dio è uno solo, Sarajevo Requiem, insieme all'autrice Diana Bosniak-Monai. E continuiamo con lei a seguire le storie che compongono questo intenso affresco di vite nella Sarajevo del 2020. E la guerra è sempre presente nella vita dei personaggi. E la vita dei personaggi è anche un intreccio di coincidenze. E chi leggerà il libro avrà il piacere di scoprirle. In uno di questi incroci conosciamo Mesut e Yasmina, la sua orsa. La loro storia già da sola è un racconto ricco di emozioni. Nel romanzo rientra nella storia di Chemo, il rom che deve soddisfare l'ultimo desiderio del padre, ma per far ballare l'orso al funerale bisogna cambiare cimitero. Un altro incrocio di storie con il vecchio Levi, no, meglio, con il suo amico Ahmet. E in questo intreccio di fatti, di personaggi, troviamo tanti pensieri, tante riflessioni, tanti sentimenti, tanti ricordi, mentre il tempo segna la vita. E allora domando a Diana, che ringrazio per essere qui con noi, le domando: chi è Mesut?
Mesut è un anziano rom. È una persona che ha vissuto la sua vita e che si ricordava quel suo passato. Ha avuto una famiglia, i suoi figli si sono trasferiti, è rimasto da solo. Però è rimasto da solo con Yasmina, perché Yasmina è la sua, diciamo, fra le virgolette, compagna, una orsa che vive con lui e che trascorrono questa vita un po' particolare, isolati da tutto il resto del mondo.
Perché loro abitano nella periferia.
Loro abitano in una periferia di Sarajevo, una periferia che adesso si è abbastanza inglobata in questa città, però è una periferia che è ancora rimasta, diciamo, un posto dove ci sono ancora le baracche, dove ci sono ancora questi piccoli negozi, dove c'è un barbiere, un piccolo negozietto. Però circondati dai grandi grattacieli, perché la periferia di Sarajevo è andata avanti, è andata oltre. Durante gli anni Ottanta hanno costruito Olimpisko Selo, che è alle spalle di questo posto dove vivono loro, e c'è la espansione di Alpashino Polje, che era costruita. Questa espansione, questi grattacieli erano fatti per gli operai. Per cui è un posto un po' surreale, perché non c'è niente praticamente. Cioè, esistono ancora le scuole primarie e dopo bisogna trasferirsi verso il centro di città, chi lavorava, chi andava all'università, eccetera. E lì è praticamente un posto, una specie di satellite, no? Non è un bel vivere, ecco lì.
Allora possiamo pensare Mesut una persona sola con la sua orsa, e però in questa zona così circondata da grattacieli e da case, però l'orsa può vivere ancora in questo posto.
Esatto, perché è l'unico posto dove ancora è accettata, ecco, perché no, è nascosta dagli sguardi altrui.
I figli, la comunità rom di Mesut si è trasferita da un'altra parte, si sono possiamo dire, stanziati nella città?
Sì, perché i Rom a Sarajevo erano stanziali, perché infatti dopo la seconda guerra mondiale Tito ha avuto uno sguardo di molto, cioè aveva molta, e piacevano molto questa comunità che ha sofferto tantissimo la seconda guerra mondiale.
Ne parleremo poi in seguito. Adesso ci leggerai tutte le pagine che tu hai dedicato a questa storia di Mesud con Yasmina e il loro esaudire l'ultimo sogno del padre di Kemo,
Safet, che si chiama Safet. Questa è forse la parte più divertente, questo fil rouge di Yasmina e Mesud è una delle parti divertenti.
Quindi,
del libro,
un fil rouge che attraversa tutto il romanzo e arriviamo, lo seguiamo tutto oggi
in pratica. Sì, fra i vicoli di Gorizia si conoscono tutti. Era bastato chiedere a Selo, quello ha chiesto Dino, Dino ha chiesto in giro e si è arrivato a Omer. Così il figlio del vecchio Mesud si mise in viaggio per pregare l'anziano padre di prestargli la sua amata. Mesud fu sorpreso quando ricevette la visita del figlio. «Non ti aspettavo oggi, Omer, è giovedì, non è domenica». «Lo so, babbo». «Babbo mio, ma mi serve un favore». «Dimmi, figlio mio, il vecchio Safet, pace l'anima sua, oggi è morto». Mesud gli girò le spalle e fece un passo e tre sputi. Ha chiesto in Amanet un orso che bali sulla sua tomba e per quanto ne so io, tu sei l'ultimo rimasto ad averne uno. «Vuoi che ti presti la mia Yasmina?» «Sì, babbo». «Certo, ma non senza di me. Lei è molto sensibile, vengo anch'io». «Grazie, babbo, anima mia. Così abbiamo risolto questo grandissimo problema. Chemo, il capo, ti sarà grato per sempre». Sputò tre volte per scaramanzia, si inchinò a baciare la mano di Mesud e continuò. «Ma abbiamo un altro problema. Safet aveva la tomba a Bare e lì non sarebbe possibile portare l'orso. Tu hai qualche idea?» «Che scambino la tomba con uno vicino alla discarica del mio amico Cielo a Vlakovo. La cosa è fatta. Lui porterà Yasmina nel cimitero senza problemi. Amanet e Amanet, bisogna rispettare la tradizione». «Ti ringrazio, babbo, ti faccio sapere. Tu prepara Yasmina per domenica e in qualche maniera troveremo la tomba». L'odore non era dei migliori, ma c'era il tempo per lavarsi. Mesud amava Yasmina e voleva presentarla in pubblico nel modo migliore. Prese il tubo di gomma e fece scorrere l'acqua sulla sua pelliccia, poi la insaponò. Yasmina non era contenta, era piuttosto sorpresa e incuriosita, ma si fidava. Quando Mesud chiuse l'acqua, lei si allontanò e si scosse con tanta forza che l'acqua schizzò da tutte le parti. Lui, premuroso, la avvolse in una coperta spessa. «Non prendermi freddo, Yasmina, va bene essere puliti, ma siamo pure in inverno». Poi chiuse la Yasmina nella baracca. Non la lasciava da sola volentieri, ma aveva deciso di farsi bello pure lui. Sarebbe andato dal barbiere a farsi la barba e tagliarsi i capelli. Si mise in cammino e in pochi minuti raggiunse la bottega del barbiere Coglio, il vecchio vicino che conosceva da una vita. Aspettò il suo arrivo davanti alla porta battendo i piedi sull'asfalto gelido, mentre la condensa del suo fiato sembrava lo sbuffo di una vaporiera. La città era ancora avvolta nelle tenebre, solo qualche macchina portava gli operai al posto di lavoro. Iniziavano a girare anche i trolleybus. Sembravano dei fantasmi che sbucavano dalla nebbia portando con sé due fanali luminosi. Coglio apriva ogni mattina la bottega alle 6 precise, che fosse giorno o notte, estate o inverno, col sole o con la neve. Una volta aveva aperto persino con la polmonite ed era svenuto a lavoro. Era successo una trentina di primavere prima. Quando Colio vide me su dalla porta, restò superfatto. Ecco, anche questo è capitato. Messud che si fa bello. Se qualcuno me l'avesse detto, non gli avrei mai creduto. Adesso posso morire in pace. E mise la chiave nella serratura. Yasmina aspettava Messud con impazienza e quando lo vide aprire la porta gli andò incontro felicissima. Era diverso. Aveva le guance lisce e la pelle che brillava. I capelli erano più corti e ben pettinati a destra, anche quelli luccicanti. Quanto era bello Messud, profumava di buono. Lui abbracciò Yasmina e questa strofinò la testa pelosa sulle sue guance. «Non rovinarmi la pettinatura, Yasmina, mi è costata tanto!» Rideva mentre la coccolava. Lei si alzò in piedi in segno di saluto e approvazione. «Che brava che sei!» Subito dopo averlo detto, Messur sentì un moto di preoccupazione. Sarebbe stata all'altezza? Yasmina era stata molto amata. Lui non aveva mai avuto il cuore di sottoporla alle torture a cui gli altri zingari sottoponevano le loro bestie per farle ballare. Lei non era mai stata picchiata, non le avevano mai strappato le unghie, non aveva mai sofferto la fame, però, purtroppo, non era mai diventata una brava ballerina. «Come faremo? Saprai ballare?» «Io suono, tu cerca di alzarti sulle zampe posteriori e fare qualche passetto di danza». Si rivolgeva a Yasmina come se parlasse con un umano e Yasmina sembrava ascoltarlo davvero mentre lo scrutava, innamorata e curiosa. Lei capiva ogni stato d'animo del padrone. Messud iniziò a suonare la sua fisarmonica e Yasmina si alzò in piedi. Si mise a fare qualche passetto, ma era troppo pesante e anziana e non riuscì a tenere il ritmo. Mia cara Yasmina, faremo un gran brutta figura. Ma che tu sia sana e felice, a me questo importa. Yasmina allora si alzò un'altra volta e fece una piroetta. Messud non riusciva a credere ai propri occhi. «Stai ballando davvero, Yasmina, sei un mito!» E continuò a suonare, mentre Yasmina ballava, ballava e ballava. Messud e Yasmina avevano trascorso la notte abbracciati. La mattina passò cielo. «Oi, Messud, come se? Te son pront per grand lavor. Mi babbo diceva sempre che orsi sono bon lavor. Te ha fatto ballare, Yasmina. Muio si aspetta un gran dernek. Siamo pronti, Yasmina è in forma perfetta. Io sono carico e anche Tito è d'accordo». Indicò con indice la fotografia incorniciata di Tito appesa al muro della baracca. Lui sì che era un grande uomo. «Te ha ragione, domani buon'ora mando Glavonia con la carretta per trasporti di Yasmina. Tite se tien pront alle 9, ok? Va bene, lo aspetto alle 9, a domani». Cielo era un perfetto organizzatore di eventi. Se c'era da pianificare un matrimonio, una festa, un funerale, tutti si affidavano a lui. Aveva esperienza e fama pluridecennali. Nella sua discarica teneva sempre pronta una pricolizza assemblata dai vari pezzi di ricambio delle roulotte portate e abbandonate lì. E poi c'era un furgone Volkswagen degli anni 60. Cielo non sapeva perché lo tenesse ancora. Si guastava sempre, ma ci era affezionato. Forse perché gli ricordava la sua infanzia, la giovinezza, la vita da vagabondo, di quando era andato fino a Kabul via terra per comprare l'erba, o di quando andava a Istanbul ad acquistare merce che dopo rivendeva al triplo del prezzo. Quelli sì che erano gli anni d'oro, anni 60. Allora andava ogni settimana a Trieste a contrabbandare abiti alla moda. A quel tempo era giovanissimo, magro, e riusciva a indossare anche 10 paia di jeans. Li portava un paio sopra l'altro, nessuno se ne accorgeva, e nessuno lo fermava al confine. Rifle Levis 501. Che tempi, che ricordi. Poi arrivò la moda delle giacche Mont. Quante ne aveva portato dall'Italia, nascondendole sotto il sedile posteriore del furgone, quanti pezzi di ricambio da Trieste a Sarajevo. Dalla metà degli anni Ottanta, poi, in Jugoslavia aveva cominciato a mancare tutto. Non c'era carburante, mancava il caffè, mancava la cioccolata, ma non per lui. Trieste era sempre alla sua portata, ma alla fine diventò troppo cara e il suo furgoncino dovette cambiare tratta. Fu così che Cello cominciò a viaggiare verso la Turchia. Per l'occasione del funerale di Safet, fra le sue vetture di rappresentanza aveva accuratamente scelto la Prikolica per trasportare la salma e il rimorchio coi cavalli per Yasmina. Del cadavere si sarebbe occupato personalmente, mentre il trasporto di Yasmina sarebbe stato affidato a uno dei suoi uomini più fedeli, Glavonia. Tutto era ormai pianificato per l'indomani, tutto nei minimi dettagli. Glavonia si presentò di buon'ora con la Prikolica per il trasporto dei cavalli. Mesud era molto agitato. Si aggirava vicino alla baracca come una falena attorno al lampione acceso. Nemmeno Yasmina stava nella pelliccia. Era inquieta e confusa, ma decisa a fare bella figura con il suo padrone. Mesud le indicò la porticina della Prikolica e lei ci salì senza obiezioni. Lo spazio era stretto, sufficiente per un cavallo da corsa, ma di certo non per un orso. Yasmina si sistemò all'interno con la schiena appoggiata alla parete e la testa inclinata in avanti. Sperava solo che il viaggio non fosse lungo per non dover rimanere troppo tempo in quella posizione. Quando Glavonia chiuse lo sportello, soltanto ora, tutta sola in quello spazio chiuso, l'orsa ebbe paura. Mesud percepì il suo disagio mentre si sedeva al posto del passeggero. Glavonia invece canticchiava. Canticchiò per tutto il viaggio, nonostante i vecchi ammortizzatori non attutissero i colpi e sobbalzi e loro saltassero sui sedili a cui sbucavano le molle. Quando finalmente si immisero nella grande arteria cittadina che portava verso sud, Yasmina si calmò. Sull'asfalto liscio non sentiva più gli scossoni. La macchina con il traino proseguì senza intoppi fino alla Mostar Scappeglia, ma lì venne fermata da una pattuglia della polizia. Mesud impallidì. Glavonia si mantenne perfettamente calmo e senza fretta abbassò il finestrino. «Che succede?» «Niente, un controllo di routine. Patente e libretto di circolazione, per favore». Glavonia si mise a cercare qualcosa nel cruscotto della macchina. «Non trovo documentazione. Auto, non sei mia. Dammi la patente, allora. Me son dimenticato a portare da casa. E come ti chiami? Edin di Selim, ma tutti mi chiamano Glavonia». «Ah, Glavonia, mi sembravi un viso conosciuto. Ci siamo incontrati alla stazione, quella volta che eri accusato di furto». «Ah, se è vero, mi ricordo anche me». Si misero a ridere. «Non hai patente, la macchina non si sa dove l'hai trovata, scommetto che ti manda Cello». «Sì, se è vero, come te sa? Ho indovinato, uno più uno fa due, o no?» «Se te dici ti». «E cosa porti nella Prikolica? Se cavallo per gara a Fojnica». Ma non dirmi, apri che controllo. Glavonia pigramente uscì dalla macchina e si avvicinò al traino. Aprì la porticina. Porca miseria, lo sai che non si possono più possedere gli orsi. Quante volte dobbiamo dire che è proibito dalla legge? Il poliziotto cominciava ad agitarsi. Non preoccuparti, non sei pericolosa, sei Yasmina de Mesud, disse Glavonia con la massima calma mentre Mesud sudava per la paura. Sei sicuro che non è pericolosa? Cosa ti serve? Amane di Safet, la porto in cimitero. Ah, così, allora cosa facciamo? Non so, dimmi te. Non hai la patente, guidi una macchina con tutta probabilità rubata, porti un animale selvatico nella pricolizza, oltre alla multa ti spetterebbe la galera, ti mando dal giudice e dopo te la vedi con lui, e non è neanche la prima volta. Ma dai, non si può parlare come uomini, potremmo mettersi d'accordo. Cosa dici tu? Dico 100. Marchi? Sì, no, no, va bene. Quanti? 100, però è euro. Ok, eccoti che ti è halal. Buon viaggio, alla prossima. Glavonia si rimise tranquillo alla guida. Mesud tirò un sospiro di sollievo, Yasmina ronfava. Il poliziotto controllò se tutte le banconote erano a posto. No, non erano falsificate. Sorrise, poi le piegò a metà e se le mise in tasca. Aveva arrotondato del 30% la sua misera paga mensile. Cello si sentiva orgoglioso di se stesso. Le pedine della scacchiera avanzavano e i pezzi del puzzle si incastravano alla perfezione, facendo funzionare la scena teatrale come il meccanismo di un orologio svizzero. Fu allora che Mesud prese il piffero e che Yasmina si mise in posizione da prima ballerina. Yasmina nel frattempo era in piedi sulle zampe posteriori e faceva dei passetti, avanti, indietro, destra, sinistra, su e giù, seguendo la melodia del piffero. La gente applaudiva, la musica e per la sua abilità. Sembrava volasse, era leggera, come fosse una piuma portata dal vento, non un orso di 2 quintali. Tutti la seguirono nella danza. Quando lei si stancò e Mesud smise di suonare, Safet fu messo per sempre a riposare nella fossa. Allora, piano, come erano arrivati, gli intrusi abbandonarono il posto. L'ultimo ad attraversare il buco nel recinto tra il cimitero e la discarica fu Cello. Prima di lui passò Chemo, quasi incredulo, era riuscito a soddisfare l'ultimo desiderio del padre.
Nek zemlja se zadrma,
kreni,
i asfalt i kaldrma,
kreni,
pokreni me bedrima, njedrima, njedrima kao sa jedrima,
njedrima kao sa jedrima. Kreni,
jer meni se dopalo,
kreni,
bezobrazno pomalo,
kreni,
nek vazduh zamiriše, miriše, miriše da me inspiriše,
miriše da me inspiriše.
Zadrma,
kreni,
i asfalt i kaldrma,
kreni,
pokreni me bedrima, njedrima, njedrima kao sa jedrima,
njedrima kao sa jedrima.
Kreni,
E lasciamo Yasmina che danza. Safet, il suo ultimo desiderio è stato esaudito, e grazie a Diana Bosniak-Monai per la sua lettura che ha dato corpo alle sue parole scritte, e grazie a Riccardo Righi per la regia sempre perfetta.
Grazie a voi.
Radio Nuova Trieste ha presentato Scrittrici triestine, a cura di Mariella Grande.